Vi propongo alcune riflessioni che magari sono troppo impegnative per il ferragosto nel caldo, no? Ma sapete, queste cose o le prendiamo sul serio, noi ci giochiamo, no? Oppure si dicono delle cose perché si devono dire, no? E quindi io cercherò di giocarmi su queste robe qui, sperando appunto di aiutare anche qualcun altro, per alcuni versi, a vincere alcune concezioni ingenue, che poi quando uno fa i conti sul serio sulle cose della vita non resistono, no? Quindi io spero che sconfiggano alcune ingenuità o prospettive religiose materialiste, capito? E ci permettono invece di accedere al mistero, di lasciarci davvero istruire dalla parola di Dio, non da quello che immaginiamo noi, no? E partirei da una considerazione che ci aiuta forse a collocare questi discorsi oggi, per noi, qui, adesso, no? E la considerazione è questa: la cosa strana che succede attorno ai dogmi mariani e alle feste mariane, no? Soprattutto quei dogmi che hanno conosciuto un'affermazione più forte nella stagione moderna. Occhio, moderna. Perché sapete che i dogmi cattolici su Maria sono quattro. Due sono già nei Vangeli, implicitamente sono già nei Vangeli: la verginità di Maria e la maternità di Maria e la sua verginità. I racconti di Luca e Matteo dicono sta roba qui, no? E quindi questi dogmi sono in qualche maniera scritturistici, originari. Poi certo, attraverso tutta la devozione della tradizione, che ha riguardato altri aspetti della vita della Madonna, però è significativo che i dogmi dell'Immacolata Concezione 1854 Lourdes e il dogma dell'Assunta da parte di Pio XII nell'anno 50, subito dopo la guerra, no, è significativo che questi dogmi arrivino in epoca moderna, proprio quando... Adesso io credo di rispettare la situazione, no? Proprio quando c'è invece una diffusa disaffezione di molti cristiani attorno a queste cose. E anche qui bisognerebbe spiegarci bene, no? Guardate, attorno alla Madonna ci sono nel mondo cattolico ancora tantissime devozioni, tante. Se pensate all'America Latina, appunto, ma anche da noi. No. Ci sono i gesti religiosi molto diffusi attorno alla Madonna, e però io trovo, mi pare inevitabile dirlo, che la cosa, perché sapete che la religione ha tante funzioni, la cosa che una di noi sia assunta in cielo e che questo sia il nostro traguardo, beh, questo per l'uomo moderno, per il cristiano moderno, invece è una cosa molto lontana. E questo fenomeno, il fatto che noi immediatamente quando diciamo Maria assunta in cielo restiamo lì così, è legato in maniera evidente a quel fenomeno che noi conosciamo bene, che si chiama secolarizzazione. Cioè, aver secolarizzato la visione del mondo. Cioè, gli uomini moderni non credono che il cielo sia abitato, hai capito? L'unica realtà è il mondo, il nostro mondo. È chiaro che se tu tiri via il cielo, viene a mancare lo sfondo simbolico, l'orizzonte entro il quale questo mistero mariano può esprimere la sua suggestione. Se non c'è il cielo, come fa la Madonna a essere in cielo? Spiegami un momento. Se tu non credi che dopo la morte si va in cielo, come fai a pensare che Maria dopo la morte è andata in cielo? E quindi bisogna cominciare a dire che queste cose sono dei misteri, capito? Perché se tu pensi che sono cose che sono vere, perché tu, poi ti si sfaldano, capito? Perché il tuo cuore non le regge, non le crede, non ci si attacca, capito? Dobbiamo anzitutto ricordarci che sono misteri, cioè cose di Dio, cose che fa Dio, che ne so io. Sono verità, e non verità appunto dogmatiche, sono indicazioni di un posto in cui siamo chiamati, quindi sono dei legami nei quali si può entrare solo con la vita, mediante una presa di posizione della libertà, mediante la fede appunto, mediante l'affidamento, mediante un cammino esistenziale. Cioè non sono verità scientifiche, capito? Come quelle che piacciono molto all'uomo moderno, di verità che stanno lì ferme davanti agli occhi come un chiodo piantato nel muro, dice quello lì è un chiodo, no? Cioè l'assunto non è una cosa così, non è una cosa così. Anche perché, avete sentito i testi, quante volte introducono la morte e la resurrezione? Appunto, perché per entrare in questo mistero, per lasciarsi portare in ciò che Dio ci vuol dire in questa faccenda, bisogna attraversare la morte. Bisogna dirlo francamente, sta roba qui, se no continuiamo a giocare, no? Facciamo festa della Madonna che ci aiuta, che ci sistema. Il mistero dell'assunzione comporta la comprensione o la meditazione sul mistero della morte, perché anche la morte è un mistero. Non solo la resurrezione è un mistero, ma la morte appunto. È un mistero nel senso che non è affatto chiaro, non è affatto quella cosa nota, ovvia, che noi facilmente supponiamo, moderni dicendo, è la fine. In questo nostro tempo, ma anche tra i cristiani, l'esperienza del morire assume in genere la forma della sconfitta, della semplice sconfitta, e prima la forma avvilente del degrado fisico, psichico, no? Delle nostre energie vitali. Perché questo nostro modo di pensare corrisponde a un'idea scientifica meccanicistica del corpo, della vita, della morte. È una macchina che non funziona più, via. E anche il cadavere, vedete, è una cosa di cui è meglio disfarsi nella maniera più igienica, più rapida possibile. In questo senso anche la cremazione per molti di noi, non perché appunto non sia una scelta legittima e sensata, ma il senso che essa assume presso molta gente, io lo vedo. Cioè la cremazione è una maniera di sigillare il fatto che è finito tutto. Questo modo di sentire la morte, dico sentire ancora prima di pensare, perché le cose prima si sentono, capito? No? Questo modo di sentire e di vivere la morte minaccia di assumere una specie, una forma di una resa, di un ossequio alla morte, come se noi di fronte alla morte dovessimo semplicemente rassegnarci, inginocchiarci. Non possiamo far niente nei confronti della morte. È lei la regina della nostra vita, no? E allora è chiaro che se io ho questa concezione risulta molto difficile ascoltare la rivelazione, per esempio, dell'assunta. Capisci? Dove sta il nocciolo di questa questione? Cioè, se io penso così la morte, non posso ascoltare la parola di Dio che parla di resurrezione. Cioè, non ci credo. Alla fine, siamo onesti, non ci credo, no. Sapete che la parola di Dio su sta roba di qui è strana, no? Molto. Vi cito un testo che è molto prima di Gesù, è un testo della Sapienza, molto audace, il quale dice: guarda che tu uomo, poverino, che vuoi giudicare tutto, anche la tua morte, non conosci Dio, perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. La morte, sempre il testo, guardate, è un testo. La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Su un moderno dice, che c'entra? Sta attento che c'entra, perché diavolo vuol dire per quella forza che ci separa da Dio, che ci toglie fede, no? La morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e di essa fanno esperienza soltanto coloro che appartengono al diavolo, cioè gli empi, i senza fede, i quali invocano su di sé la morte con gesti e parole, ritenendola amica, si consumano per essa e con essa concludono alleanza, perché sono degni di appartenerle. Cioè si consegnano alla morte come degli schiavi, capito? La morte è la mia signora. Ah, che forte sta. Quindi il testo, seguite questa frase qui, il potere terroristico della morte, la capacità della morte di terrorizzarci, di toglierci qualsiasi speranza, è legato al nostro peccato, alla nostra non fede, appunto, no? Cioè, riconoscere che la morte ha il potere di distruggere tutto ciò che è stato il motivo della nostra vita, tutte le cose belle che abbiamo vissuto, ci siamo promessi, ci siamo legati, abbiamo generato figli, ci siamo sposati, ci siamo aiutati, abbiamo immaginato le città umane insieme, la giustizia, ci siamo accorti un po' dei poveri. Vuol dire che la morte ha il potere di distruggere tutto questo. Ma questo vuol dire appunto rifiutare di leggere la nostra vita nella fede, perché nella fede appunto i beni, la salute, l'amicizia, l'amore, la politica ben fatta, la cultura, la storia, no? Questi beni appunto che noi conosciamo nella vita hanno la consistenza di una promessa, sono un invito alla speranza. Dio ci istruisce alla speranza mediante la vita. Questo è il senso della liberazione dall'Egitto, della traversata del deserto verso la terra promessa, no? Per formarti il cuore, per metterti fede nel cuore. Cioè questo, come si dice, questa è la creazione. E quindi questi beni che sono subito convincenti, come il mangiare per esempio, ma anche il mangiare è solo simbolico, è sostenere un tratto di strada, è per continuare a vivere, continuare a sperare, capito? Non è solo il piacere di mangiare, questo piacere è una fioritura del desiderio, della speranza appunto. Quando noi ci attacchiamo invece a questi beni, che hanno il valore di una promessa, ci attacchiamo invece come a delle cose nostre, no? Le difendiamo come si può difendere qualcosa di materiale che sia in nostro potere, come la casa, come quel chiodo lì, capito, è mio, no? È chiaro che questi beni vissuti così alla fine dalla morte sono fregati, sono beni chiusi, da chiudere, che si chiudono. Il rifiuto della speranza rende tutti i nostri beni, i soldi, la salute, l'amore, tutto, rende tutto vulnerabile, no? È Dio che li difende, questa è la fede, no? Ecco, riagganciamo il discorso. Maria è stata una donna che ha creduto alla parola del Signore. Elisabetta la saluta proprio così, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ed è proprio grazie a questa fede che non conobbe la forza distruttiva della morte. Leggo così. Non conobbe la corruzione del sepolcro, non in termini materialistici che la pelle è andata in paradiso, capito? Vuol dire che la vita di Maria, no? La vita che ha consegnato alla speranza, alla fede, è stata presa da Dio presso di sé, no? Cioè, si dice con l'anima e col corpo, certo, perché la nostra vita cos'è senza corpo? Senza corpo non c'è niente. E senza anima non siamo noi. Quindi anima e corpo, certo. E per dire sta roba qui, che Maria ha totalmente creduto e non ha conosciuto la forza terroristica distruttiva della morte, non conobbe la corruzione del sepolcro, i testi che abbiamo letto, ma tanti altri, cercano di dire sta roba qui con una serie di simboli che magari a noi parlano poco perché non siamo familiari della Bibbia. Io ne prendo uno. Seguite, che il discorso sembra un po' così lontano, ma vedrete com'è illuminante per capire questi discorsi. Prendo l'immagine dell'arca, cioè la vittoria di Maria nei confronti della morte, del potere della morte. La tradizione la esprime con questa immagine dell'arca. Giovanni, avete sentito, prima lettura dice: si aprì, quando si aprì il santuario di Dio, sentite santuario, santuario di Dio nel cielo. Beh, questa è chiaramente una visione che pensa che il cielo sia la casa di Dio, il santuario, capito? Quando si aprì il santuario di Dio nel cielo, in esso apparve l'arca dell'alleanza. E l'arca dell'alleanza aveva la forma di una donna vestita di sole. Testo dell'Apocalisse, no? Quando Luca, nel Vangelo che abbiamo letto, la visita di Maria e Elisabetta, no? Racconta di questo cammino, come si dice, sollecito di Maria attraverso i monti della Giudea, in maniera esplicita sta pensando al secondo libro di Samuele, dove si racconta che l'arca è stata portata al Tempio di Gerusalemme, attraverso i monti della Giudea, e Davide aveva inscenato quel ballo, quella danza che sua moglie l'ha preso in giro, diceva, uno scemo, no? Cioè, là esultava Davide, qui esulta Elisabetta, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo. Ma è chiaro che il racconto di Luca suggerisce che nell'incontro di Maria con Elisabetta giunge a compimento l'antico viaggio dell'arca. Cosa c'entra l'arca? Quando si scrivevano ste cose, Giovanni, e si riferiva a Gesù, ai tempi di Gesù l'arca non c'era più nel Tempio, era sparita in occasione della distruzione del primo Tempio ad opera dei babilonesi. Quando Geremia sottrasse, portò l'arca sul Monte Nebo. Monte Nebo, sapete, dove è morto Mosè in vista della terra promessa, anche qui morte promessa. Allora, Geremia, dall'assalto dei babilonesi, ha messo in salvo l'arca e l'ha nascosta in una grotta. Nei tempi successivi tutti dicevano, ma andiamo a prenderla, e invece il profeta, ma anche dopo appunto, dicevano, non va portata qui perché verrà lei al tempo giusto per opera di Dio. Al tempo giusto l'arca sarebbe di nuovo apparsa da sé nel santuario, non da sola ovviamente, ma ad opera di Dio. A questa tradizione, vi ho raccontato qual era questa tradizione, distruzione del Tempio, messa in nascosta dell'arca, che ritornerà portata da Dio, no? A questa tradizione si riferisce la visione dell'Apocalisse. Si aprì il santuario di Dio in cielo e apparve l'arca dell'alleanza. E l'arca ha la figura di una donna che partorisce. E la donna, leggetelo sto testo qui, per un tempo è nascosta in un luogo deserto, fino a che il figlio non regni su tutti i popoli della terra. Questa immagine dell'arca, nascosta, eppure presente perché la nostalgia dell'arca, il pensiero dell'arca, riportiamo l'arca, Dio ci porterà l'arca finalmente quando si rivelerà a noi. E quindi quest'arca nascosta eppure presente mi pare che sia la traccia più significativa di questi testi per pensare Maria assunta in cielo. Quando Maria, la madre di Gesù, sparì da questa terra, quando morì, o più dolcemente gli orientali dicono si addormentò, no? I cristiani non si arresero all'idea che fosse semplicemente scomparsa dalla terra, perché i cristiani credono nella resurrezione dei morti, perché i cristiani basano la fede sulla resurrezione di Gesù. Maria, i cristiani dicono così, no? È stata solo nascosta per un breve tempo in cielo, come l'arca. Di nuovo apparirà nel giorno in cui il Signore Gesù verrà con tutti i santi nella gloria. Cioè la resurrezione dei morti il terzo giorno, no? Guardate, vedete che cominciare a pensare a queste cose riduce molto le nostre pretese di vedere, di conoscere. Però concilia molto con delle dimensioni di fondo, no? Della nostra fede, della nostra vita, della logica cristiana. Dobbiamo accontentarci di non sapere certe cose, dobbiamo ammettere il fatto che noi non possiamo, appunto, rispetto all'aldilà, ai misteri, avere in mano le cose. E come succede per l'arca, anche con Maria, fin d'ora i credenti la possono riconoscere presente e trovare in lei il pegno della loro speranza. Perché possono addirittura, la scena di Giovanni sulla croce, no? Possono addirittura Maria prenderla nella loro casa come il discepolo, per imparare ad essere discepoli. Per imparare da Maria la fede nella parola del Signore. In questo senso Maria guida il cammino della fede, è la prima dei credenti, la madre della Chiesa, appunto, no? E quindi tutti quelli che sono discepoli, che cercano di essere discepoli, no? Tutti quelli che credono nella fedeltà di Dio alle sue promesse, al di là di ciò che i nostri occhi possono vedere, tutti coloro che credono nella resurrezione del Figlio e aspettano la loro stessa resurrezione, fin da oggi sanno che la loro vita vera è nascosta con Cristo in Dio, è nell'arca che sta nei cieli. Dio la sta custodendo, la nostra vita. Se l'abbiamo affidata, l'abbiamo affidata, l'abbiamo messa in una banca buona, hai capito? Non dobbiamo misurare il fatto che noi la stiamo perdendo, dobbiamo continuamente ricordare che l'abbiamo data. Appunto di questa nostra vita nascosta è segno luminoso la madre assunta in cielo. Fratelli carissimi, Maria, madre del Signore, splende sul cammino del popolo di Dio, segno di speranza e di consolazione. Per mezzo di lei, arca della nuova alleanza, la provvidenza del Padre ci dona Cristo, parola e pane di vita eterna. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
L'anima nostra magnifica il Signore, e il nostro spirito esulta in Dio Salvatore. Sulla nostra bocca ogni giorno le parole di Maria diventino preghiera e ti lodino, Signore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
L'incontro fra Maria e Elisabetta è fatto di sollecitudine, di passione e di tenerezza. Ti promettiamo di mettere più gentilezza e più bontà nel nostro modo di incontrare gli altri. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Tanti immigrati ancora oggi in Italia sono accolti senza rispetto per i loro diritti e sono tenuti in centri che sono come carceri. È nostro dovere come di cristiani denunciare queste situazioni e pretendere politiche più giuste e lungimiranti. Donaci più coraggio, Signore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Accogli, o Padre, la preghiera del tuo popolo e fa che, contemplando il mistero di Maria, associata in corpo e anima al trionfo del tuo Figlio, riconosciamo in ogni persona il segno della tua immagine e il riflesso della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.